Cari amici, oggi entriamo nel cuore del cristianesimo. Domenica, vi ricordate, Gesù ci parlava della correzione fraterna. Oggi ci parla di un argomento di cui io non so dirvi niente. Il perdono, che è lo spartiacque della fede. Capito? Chi sa perdonare è cristiano. Chi non sa perdonare è pagano. Alzi la mano che si sente cristiano. Io no. Perché anch'io nella mia vita ho avuto tanti torti terribili e ho dovuto piangere. Ho dovuto supplicare la Madonna fino a mezzanotte davanti alla sua immagine per dirle: aprimi il cuore, la strozzerei quella persona, non l'abbraccerei. A me è capitato. Quindi capita anche a voi, subire dei grandi torti. E solo dopo tante lacrime, tanta preghiera in ginocchio, supplicando la Vergine, sono riuscito, non io, lei, a toccarmi il cuore e ad abbracciare le persone che mi avevano veramente offeso. Tanto. Dovevano baciarmi i piedi per tutto il bene che avevo fatto a questa famiglia. Eppure un pesce in faccia. E nella vita capita a tutti. Quindi vi devo parlare di un argomento terribile, il perdono. E che vi dico? Ci proverò. Ho invocato tanto, stanotte ho dormito poco, ho pregato tanto. Il mio pensiero era sempre lì stanotte. Cosa dirò alla mia gente? Non dirò cose scontate, sappiamo tutti, no? Le cose scontate. Ma voglio, con l'aiuto di Dio, illuminarvi ed entrare nel vostro cuore, perché anche voi, come fu aperto il mio in certe occasioni, si apra anche il vostro, talvolta umiliato, disprezzato ed offeso. Per cui mi rifaccio a Cristo sulla croce. Erano stati crocifissi i ladroni, una a destra e una a sinistra. Dice il Vangelo di Luca: allora, bello, allora, dopo che vide questi due malfattori, lui l'innocente, accanto a due delinquenti, allora, volgendo lo sguardo, alzandolo, disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora, quando egli veniva sommerso nell'abisso di una straziante agonia. Allora, quando l'uomo si era degradato nel modo peggiore. Allora, quando egli stava per morire della morte per ignominia. Allora, quando mani empie della creatura avevano osato crocifiggere l'unigenito figlio di Dio, del creatore. Allora Gesù disse: Padre, perdona loro. Quell'allora poteva essere diverso. Poteva essere così: Padre, falla finita con loro. Padre, scaglia i potenti fulmini della tua giusta ira e distruggili. Apri le cateratte della giustizia e lascia che la travolgente valanga della retribuzione si abbatta su di loro. Nessuna di queste risposte fu quella di Gesù. Soffrendo un'atroce sofferenza, crudeli tormenti, disprezzato, reietto, sputacchiato, tuttavia egli gridò: Padre, perdona loro. Ed ecco il capolavoro: non sanno quello che fanno. Io ci ho tanto riflettuto stanotte su queste parole. Vedete, nella nostra vita c'è un proverbio perugino che dice: fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Una cosa è il dire e una cosa è il fare. In noi sentiamo come una dicotomia. È l'uno e l'altro. Noi a volte sentiamo il bisogno di fare il bene, ma non lo facciamo. Voi ricordate Ovidio, prima di Cristo. Vidio meliora, proboque, io vedo le cose migliori, eppure non le approvo. Deteriora sequor, segue le cose peggiori. Ricordate Dante, vedo il miglior e dal peggior m'appio. Ricordate Platone, no? Che dice, l'uomo è come un cocchiere che ha due cavalli, uno tira a destra e uno a sinistra, e come fa a tenerli insieme? È il dire e il fare. Pensate San Paolo, io sono lacerato nella mia carne, quante cose buone vorrei fare e non le faccio, quante cose cattive le detesto eppur le faccio. Amici, questo siamo noi, questo cavallo pazzo che da un lato ha buoni sentimenti e dall'altro cattivi sentimenti. Come ha fatto Gesù a superare questa dicotomia, questa frattura dentro di noi? Vedete, Gesù ha superato parlando del perdono. Pietro era uno di noi, no? Signore, quante volte? Sette volte? Oh, è una faticaccia, eh? Perdonare sette volte, io non ci riesco, voi non so, io no. Gesù dice, Pietro, 490 volte, 7 per 6, 70 volte 7, non è 490, era un detto che si dicava sempre. E Pietro rimane sconvolto. Pietro voleva fermarsi alla legge della statistica. La statistica. Gesù dice, oh guarda che non è questione di quantità, Gesù, ma è questione di qualità, non quante volte, ma sempre, sempre. Mi pare di sentire Francesco d'Assisi davanti al Papa a Perugia, a San Lorenzo, quando gli chiese il perdono della Porziuncola, vi ricordate, no? Dinanzi al diniego dei cardinali, che hanno fatto un bel calcolo, no? Se la gente va a Assisi, non va a Gerusalemme, non va a Roma né a Santiago, e i soldini non entrano, cardinali, eh? Il Papa rimase conquistato dal suo straccione lì per terra, sto ragazzaccio brutto, ma sconvolgente. Decise di dargli perdono ad Assisi. E poi il Papa ci ripensò, gli disse, ma per quanti anni? Hai visto un serpe morsicato, pa! Saltò come proprio una palla davanti al Papa e gli disse, anni, anime, non anni, non quanti anni, anime. La stessa cosa, vedete, il calcolo e il perdono. Qui il calcolo e il perdono. Amici, si ripete la stessa storia. Pietro era uno di noi, guardava il calcolo, eh? Gesù guardava la qualità. Vedete, il perdono non è una cosa occasionale, questa volta va bene, ma poi chissà. Il perdono deve diventare una parte della struttura abituale del nostro essere, cioè deve essere un atteggiamento permanente. Non posso perdonare una volta e 50 no. Gesù dice, tu devi aprire il cuore sempre per poterlo dilatare e accogliere chi ti ha offeso. Capite questo? Che è molto faticoso, eh? Molto faticoso. Allora vedete, dinanzi a queste osservazioni io ho pensato di dire, ma come perdonare? E come fare? Perché? Come perché? È difficile, come perdonare? Come? In che modo? E perché devo perdonare? Innanzitutto, vedete, perdonare, chi non sa perdonare non sa neppure amare, ve lo garantisco io. Perché, vedete, quando io perdono, non ignoro ciò che è accaduto, o non ci metto l'etichetta, non è vero. Ho ricevuto un'offesa grave, quindi io ammetto la verità, non la ignoro, chiaro? Quindi io non ignoro che questo sia veramente molto grave per me, ignorare, non è ignorare, assolutamente non è ignorare. Io dico, mi hanno offeso in modo grave. Quando io perdono, devo fare un'altra considerazione. Quante volte mi è capitato di farla? Che colui che mi offende non sempre è cattivo. Quante volte mi è capitato? Cioè, anche colui che mi offende, che fa del male, anche costui, avrà qualcosa di buono. Il Padre Eterno ci avrà messo qualcosa di buono. E noi ci accorgiamo che molto spesso quando sbagliamo, non sbagliamo sempre per cattiveria. No, sbagliamo per ignoranza, per passione, per precipitazione, alle volte per cattive notizie false avute dagli altri. Queste cose le dobbiamo considerare. Quindi, colui che mi offende non sempre lo fa con cattiveria, lo fa alle volte per istinto, oppure per precipitazione, per sentimento sbagliato, per cattive informazioni. Quante volte mi è capitato questo? Allora, vedete, è importante sentire e vedere che nell'altro c'è qualche volta qualche scusa, qualche scusante, qualche elemento che attenui l'offesa o la gravità dell'offesa. Amici, noi siamo costoro che spesso non consideriamo questi aspetti della persona che ci offende. Un altro aspetto del come è che quando io perdono voglio eliminare l'umiliazione di colui che mi ha offeso. Non lo voglio vedere steso per terra, non voglio applicare forse la stessa cattiveria che lui ha avuto con me. Non ti voglio umiliare, ma io voglio conquistare la tua amicizia e la tua comprensione. Quindi vedete, il perdono è una cosa difficile perché non è una espressione sentimentale del momento, è qualcosa di profondo nell'animo, è un atto di riflessione, è un atto di volontà, è un atto di sentimento, cioè tutto l'uomo, vedete, nel perdono è coinvolto, nelle motivazioni che partono dalla testa, nella volontà che intendono seguire un percorso, ma soprattutto nascono da un cuore che si allarga cercando di capire. Padre, perdona loro, ma ecco il capolavoro, non sanno quello che fanno. Gesù non solo perdona, ma tenta di scusarli. E questo è il massimo, amici, è il massimo. Come? Vedete, chi di voi ha studiato ricorda come Platone, quando parlava dell'amore, dell'amicizia, usava due termini, eros e filia. Eros era un amore estetico, romantico. La filia era un amore reciproco, intimo, di intimo affetto, amicizia tra amici. Amiamo quelli che ci piacciono, amiamo perché siamo amati, perché sono simpatici, la filia. Gesù non guarda questi aspetti della simpatia, dell'affinità. No, Gesù ci dice, devi amare, amici, nessuno e per nessun motivo può obbligarci ad amare, nessuno. E Gesù Cristo lo fa. Ma vi chiedete il perché? Ma perché Gesù Cristo usa un altro metro. L'amore umano, vedete, la simpatia per una ragazza, per un ragazzo, fra amici, per i figli con i genitori, la cerca di amici, tutte cose belle, ma ancora rimaniamo nell'ambito terrestre, dell'affinità, della simpatia, dell'empatia, della ragionevolezza. Gesù Cristo non usa questi metri di giudizio. Devi amare. Mannaggia, e come mai devi amare? Uno, perché colui che hai di fronte è un tuo simile, è della tua razza, uomo come te, e mi sta bene. Devi amare, ed ecco le motivazioni, perché nell'altro ci sono io. Anche un bicchiere d'acqua dato per amore l'hai dato a me. Mamma mia! E come faccio a vedere in quello dell'Isis o in chi mi tormenta o in chi mi ammazza un figlio? Come fai a vedere il volto del Cristo? Mamma mia, è sfigurato, deturpato, irriconoscibile, ma c'è quel volto! Qualunque cosa fai a me, al piccolo, l'affamato, il nudo, il diseredato, lo scartato, il povero, tu in quello ci sono io. Domenica vi ricordavo Madre Teresa, no? Le tre ore con cui accudirono quella ragazza portata via dal torrente in piena, no? Tre volte, per tre ore abbiamo avuto il corpo di Cristo nelle nostre mani, dicevo le sorine Madre Teresa. È Cristo. Come faccio a vedere il Cristo? Amici, è terribile, è difficile, molto difficile. Ma il motivo supremo è un altro. Ama perché io ti ho amato. E non siamo amabili, eh? No, no, non siamo amabili. Vedete, la parabola che abbiamo ascoltato dal Vangelo è sintomatica, no? Sapete quant'erano 10.000 talenti? 50 milioni. 50 milioni oro, secondo la legge del tempo. Sapete quanti sono 100 denari? 100 denari? 100 lire, poco più, 100 lire una volta, 50 euro di oggi. Lo capite la sproporzione? Colui che doveva pagare 50 milioni non perdona al servo che gli deve solo 100 lire o 50 euro. Lo capite che roba? Ma noi siamo fuori di testa, allora non abbiamo i parametri, non abbiamo i parametri. Una cosa che sento spesso da voi: perdono ma non dimentico. Che vuol dire? Distinguiamo. Dimenticare è impossibile, perché nella corteccia cerebrale si registra in modo automatico e per sempre tutto quello che viene fatto. È un fatto biologico il ricordare. Ma l'espressione "io ti perdono ma non dimentico" non ha questo valore. Io mi ricordo sempre del male che hai fatto e al momento opportuno scatta la molla della ritorsione. Questo non va bene. Che io non possa dimenticare è un fatto biologico, è normale. Che vuol dire "io ti perdono e dimentico"? Non vuol dire che cancello con la gomma. Vuol dire che pur ricordando il male che tu mi hai fatto, che è ancora vivo sulla mia carne, questo per me non è motivo di odio, di ritorsione, di rancore. Non è motivo di ritorsione. Lo ricordo benissimo, la scena, come hai fatto, le parole, come mi suonano, l'offesa, il cuore spezzato. Tutto ricordo, ma non è per me motivo di ritorsione, pur ricordandolo. Amici, vedete, Gesù ha usato un'altra parola, non quella di Platone, eros o filia. Ha usato la parola agape, dal greco, che vuol dire una volontà costruttiva, un rapporto con gli altri di colui che dona senza ricevere, senza voler ricevere, il dono dell'amore, che tutto dona e niente richiede. Ecco l'agape. Qui non siamo platonici, siamo cristiani. Ma vedete che questo amore è difficilissimo. Cristo ha dato tutto, ma non ci chiede niente. Noi siamo cristiani quando siamo nell'agape, quindi in sintonia fraterna, che non è, vedete, un affetto o una simpatia. Io dico, ringrazio Gesù Cristo che quando ha detto "amate", non ci ha detto "provate affetto, provate simpatia". Tutto questo è a livello emozionale, epidermico, non serve. Ci ha detto "amate". Cristo non vuole un amore sentimentale di 44 soldi, vuole un atteggiamento costruttivo della volontà che parte dalle regioni dell'intelligenza, ma soprattutto parte da un cuore dilatato che cerca la comprensione, che cerca il perdono, che cerca l'unione, che cerca di non umiliare, non di sconfiggere, ma di, dice Luther King, bello, il mio amore deve conquistare il mio nemico e farmi veramente un amico. Tu, io ti voglio bene perché tu passerai dall'odio, passerai all'amore. Io mi fermo qui perché il tempo è scaduto, non posso approfondire l'altro aspetto del perché, lo faremo un'altra volta. Ma volevo farvi sentire 10 righe. Dice Luther King, parlando non di questo sentimento vago, inutile, parlando dell'amore, dice: ai nostri più accaniti oppositori noi diciamo: noi faremo fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze, andremo incontro alla vostra forza fisica con la nostra forza d'animo. Fateci quello che volete e noi continuiamo ad amarvi. Noi non possiamo in buona coscienza obbedire alle vostre leggi ingiuste, perché la non cooperazione col male è un obbligo morale non meno della cooperazione al bene. Noi vi ameremo ancora, il passo cui c'era domenica, metteteci in prigione, minacciate i nostri figli, dateci le vostre bombe, ma noi vi ameremo ancora, un giorno noi conquisteremo la libertà, non solo per noi, faremo talmente appello al vostro cuore e alla vostra coscienza che la lunga conquisteremo voi e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria. Amico che mi ascolti, vuoi la serenità? Perdona. Vuoi la pace del cuore? Domanda il perdono.